italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Sul paldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui a Zibaldone sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world dalla web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. Vi ricordo anche che ci trovate in Facebook come Zibaldone Radio Contrabanda e che sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org trovate tutte le puntate in podcast degli ultimi 5 anni ormai di questo nostro programma qui sopra la Plaza Real di Barcellona. Oggi è ultima puntata in diretta del mese di dicembre, ma non è l'ultima perché poi abbiamo in serbo per voi una serie di speciali dedicate a poesia e canzone d'autore, ne parleremo durante queste due ore. Cominciamo però con un po' di musica e poi vi racconterò dopo questa prima canzone che cosa abbiamo in serbo per voi in queste due ore dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabanda. E cominciamo con un grandissimo artista che purtroppo se n'è andato pochi giorni fa, l'8 dicembre ci lasciava John Trudell, Blue Indians. Questa è una delle sue canzoni più conosciute e più belle.
Of dreams aren't really dreams. Escaping nothing, nothing escapes. Myth slayers undermine their own realities, feeding turbulence to souls' distortion streams, wearing away inside of hearts worn out, branded in prisons of fantasy and doubt. Blue Indians being pulled into melting pots. Ruling class rules, the haves and have-nots. Industrial reservation, tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege and civilized stain. Shadows forsaken truths unrecognized. Tears fall from broken minds of man. Aggression masquerades in mini rides. Winner takes all, a lie that lies. Illusion, greed with a respected sigh. Glory and gold lead a desperate chase.
Blue Indians, melting pots, ruling classes, haves and have-nots.
Persons search for meaning. Storykeepers run out of bandages. Histories washed in ritual blood. Traditions bleed in high-tech flood. Workers not serfs. Terminologies change. Progress is evolution. Terminal strange. Blue Indians being pulled into melting pots. Grueling class rules the haves and have-nots. Industrial reservation, tyranny stakes its claim. Blue Indians, emotional siege in civilized stain. Tears fall from broken minds of man. Living carelessly, a statement of its own. Bitter fruit emerges where bitter seed is sown. economic chains all dressed out as reward. Gender, race, age, edged in love and rage. Oppressor man, builder, keeper of the cage.
Blue Indians, melting pots, ruling classes, haves and have-nots.
John Trudell, Blue Indians, questa è una delle sue canzoni più conosciute. Purtroppo se n'è andato lo scorso 8 dicembre, un grande della musica, della poesia, dell'attivismo degli indiani d'America. La sua storia deve essere conosciuta. Chi ancora non sa chi è John Trudell, vada a cercarsi delle cose anche su YouTube. C'è un bellissimo documentario sulla sua vita da Alcatraz nel 69-71, con una radio per difendere i diritti degli indiani americani, all'attivismo in tutti gli anni 70, alla scomparsa tragica, probabilmente per un'azione dell'FBI, da quello che insomma si racconta e si è scritto. Nel 79 perse la sua famiglia, la moglie incinta di un terzo figlio, i figli, la madre, e lui in quel momento, nel 79-80, incominciò a scrivere, conobbe James Brown, e da quel momento raccontò la sua vita e continuò la lotta per i diritti degli indiani d'America attraverso la poesia e la musica. Blue Indians era proprio una di queste canzoni che lo resero celebre anche al di fuori delle frontiere degli Stati Uniti d'America. Continuiamo con il programma di quest'oggi, continuiamo con un'altra canzone. Prima però vi voglio raccontare che cosa abbiamo in programma per voi nelle prossime due ore. Innanzitutto un bel dibattito a tre, ci saranno con noi due amici, due ospiti fissi quando si parla di politica catalana e spagnola di Zibaldone. Sono Elena Marisol Brandolini, giornalista corrispondente del Fatto Quotidiano dalla Spagna, e Luca Tancredi Barone, giornalista scientifico e corrispondente del Manifesto dalla Catalogna e dalla Spagna. Parleremo della situazione politica spagnola in vista delle prossime elezioni generali del 20 dicembre, tra poco più di una settimana. Ci sono tante cose in ballo, ne parleremo nella prima ora del programma. E poi invece voleremo prima in Lussemburgo e poi a New York per ritrovare i nostri amici e compagni di Onde Radiofoniche, Berardo Staglianò, Sentieri Sonori, Radio Ara Lussemburgo, e Ricky Russo dalla Grande Mela con il nuovo progetto di Radio Nuova York, una web radio da Chinatown che trasmette in italiano ma anche in inglese. E poi dovrebbe arrivare il banzo, ci saranno probabilmente le interruzioni di Bruno e anche, da quello che mi hanno detto, di un nuovo personaggio, Norberto Moravio, ma non vi dico nulla di più. E poi tanta musica. Però appunto con la musica continuiamo prima di passare alla politica, e da John Trudell passiamo a una cosa molto più leggera, più light. Ci arriva direttamente dall'Italia, è una news che si intitola Quanto Swing, loro si chiamano Golfo Mistico. Sentiteveli qua, perché sicuramente vi metteranno di buon umore in questo venerdì pomeriggio.
Dovrò suonare per farti stare un po' tranquilla, quanto ancora ne dovrò ballare per fiaccare le tue reni, quanto swing dovrò fumare per non reggermi più in piedi, per abbandonarmi fradicio alla furia dei tuoi seni.
Quanto swing vorrai ascoltare senza ucciderti di noia, quanto ancora vorrai bere per riscrivere la tua memoria, quanto swing dovrò suonare per schiarire tutti i tuoi sogni, senza l'uomo nero, il papa o quelle cose di cui poi ti vergogni.
Su uno swing per corteggiarci rischieremo di pestarci i piedi, ma Johnny Dodds, un conte e un duca ci lanceranno senza freni, e come pugili scatenati balleremo per ore ed ore. Provocante ancheggiatrice, riuscirò a farti cadere.
Thank you.
certi, da Monroe, da Betty Boo, stuzzicante per un ballo, ma tanto sarai sempre tu. Scioglierò tutti i tuoi trucchi e inizierò a farti decollare. Ci vorrà uno swing di fuoco, o basterà soltanto un dito.
Quanto swing, loro sono i Golfo Mistico, ci hanno portato così con allegria a questa chiacchierata che ha a che fare soprattutto con la politica. Bentornata Marisol, è un piacere averti ancora qui con noi.
Grazie a voi per avermi invitata.
Come stai?
Buonasera a tutti e a tutte. Bene, bene, grazie.
Allora, ci troviamo in una data molto particolare, non quella di oggi, ma quella del 20D, come si dice in Spagna, con, abbreviando i mesi con la lettera all'iniziale, quindi il 20D, 20 dicembre, elezioni generali in Spagna. Un anno elettorale, questo 2015, ne abbiamo parlato anche spesso proprio con te qui a Zibaldone Radio Contrabbanda. Abbiamo avuto le elezioni regionali in Andalusia a marzo, le regionali in altre 13 regioni e le municipali a maggio, che hanno insomma segnato un cambio importante per il sistema politico spagnolo in ambito locale e regionale. Poi abbiamo avuto queste endiabladas, come si direbbe in Spagna, regionali catalane del 27 settembre, e ora chiudiamo l'anno, un anno veramente di campagna elettorale con le generali spagnole. Possono cambiare molte cose, ma anche no. Tu come la vedi, Marisol?
Ma intanto non è molto certo che cosa cambierà, perché tutti i sondaggi dicono che c'è ancora un 40% circa di indecisi, che è moltissimo. Comunque, la cosa che sembra più probabile, o forse possiamo darla davvero per certo, è che non siamo più dentro una dinamica tra due partiti, tra i due partiti principali, popolari e socialisti, ma siamo ormai in una contesa a quattro. Quindi i due storici più i due che sono arrivati adesso.
Le new entry di Ciudadanos e Podemos.
Le new entries che sono Ciudadanos, che è veramente una scoperta molto, molto più recente in realtà, perché con l'esplosione delle elezioni catalane, e quindi nel campo del centrodestra, e Podemos nel schieramento progressista. E sarà tra questi che si disputerà, diciamo, il podio. Tutte le inchieste dicono che probabilmente il Partito Popolare vince, senza maggioranza assoluta, quindi vince, ma non è autosufficiente.
Come lo è stato in questi ultimi 4 anni.
Come lo è stato larghissimamente, quindi ha potuto fare quello che gli è parso e piaciuto nel governo del paese. Quindi dipenderà molto da come si collocheranno, se questo è vero, gli altri tre partiti. In questo caso ci sono alcune alleanze che si fanno e si disfano, no? al momento opportuno, ossia da una parte ci abbiamo tutti i giovani contro, tra virgolette, l'anziano Rajoy, no? I tre che si coalizzano, Pedro Sánchez per il Socialisti, Rivera Ciudadanos e Pablo Iglesias Podemos, no? Che sono la stessa generazione, che non è soltanto una questione di età, ma è una generazione politica e quindi cresciuta con la crisi di questi anni, e che si confrontano con la generazione invece di Rajoy. Poi ci sono invece i due più giovani e gli outsider, quelli che sono venuti fuori ora, che invece si oppongono al vecchio, dentro cui includono anche i socialisti, per quanto Pedro Sánchez sia giovane. E detto tutto questo, bisogna capire come si organizzerà, diciamo, il podio, appunto.
È arrivato nel frattempo il nostro Luca Tancredi Barone, che è arrivato un attimo in ritardo, trafelato. Facciamo allora una cosa, Marisol e Luca, mandiamo un pezzo musicale, così Luca si sistema e prende posto anche lui qui ai microfoni di Radio Contrabbanda, e poi ritorniamo tra un paio di minuti insieme anche lui e continuiamo questa chiacchierata che abbiamo appena cominciato. Andiamo a sentirci un'altra news musicale che ci arriva dall'Italia. Mai più sentirete una voce che sicuramente vi ricorderà qualcuno.
È una faccenda che non può finire.
Mai più.
Mai più. cerchi tra gli uomini parole argute,
cerchi nel grano lingue sconosciute.
Mai più, mai più,
mai più,
mai più bocca su bocca in un miracolo. Mai più, mai più,
le curve del tuo sguardo su di me.
Ora non restano molte parole,
e sono poche, non le voglio dire.
Mai più,
mai più. Tu credi o no nella resurrezione?
E non è un piatto che si può ordinare.
Mai più,
mai più,
mai più, mai più bocca su bocca in un miracolo. Mai più,
mai più, le curve del tuo sguardo su di me.
Mai più,
mai più,
mai più figure chiare con un solido.
Mai più,
mai più,
ci penso guancia a guancia e non ci sei. Se fosse un'infezione non troveremmo il modo per guarire. Mai più,
mai più. Ho mille collezioni di falene, nessuna casa per poterti aprire.
Mai più,
mai più,
mai più, bocca su bocca in un miracolo.
Mai più,
mai più,
le curve del tuo sguardo su di me.
Mai più,
mai più,
mai più figure piane con un solido.
Mai più,
mai più,
ci penso guancia a guancia e non ci sei.
Rientriamo con di sottofondo questa canzone che vi abbiamo appena proposto, un'altra news che ci arriva dall'Italia. Lui è Gianluca De Rubertis con la voce, l'avete riconosciuta credo, di Amanda Lear. Mai più, ancora un po' di musica un po' leggera. Abbiamo cominciato così, a parte l'omaggio a John Trudell che ci ha lasciato, per parlare di una tematica invece che è molto più densa, più complessa, più profonda, eccetera eccetera eccetera, che è appunto la situazione politica spagnola e anche logicamente catalana, di cui abbiamo parlato varie volte. E Luca, stavamo dicendo innanzitutto bentornato a Zibaldone, ti ho già annunciato prima, giornalista scientifico corrispondente del Manifesto dalla Spagna, bentornato qui.
Grazie, grazie, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Luca, stavamo dicendo con Marisol una cosa che pare abbastanza chiara, anche se finché non avremo i risultati la sera di domenica prossima 20 dicembre non è del tutto chiaro, però una cosa abbastanza certa è che il bipartitismo è entrato davvero in crisi, la fine in parte parziale del bipartitismo, di un sistema a due partiti per quanto imperfetto, Partito Popolare e Partito Socialista Spagnolo, e dall'altra anche la fine delle maggioranze assolute. Anche tu sei di questo avviso?
Sì, certamente, anche secondo me la principale novità di questa tornata elettorale è il fatto che è finito un'epoca per la Spagna, è finito il bipartitismo probabilmente per sempre, della qualcosa io personalmente sono molto felice, non mi piacciono i sistemi con sole due opzioni, e il fatto che ora ce ne siano di più certamente è una buona notizia. Io ai quattro, diciamo, che avete menzionato e che certamente sono quelli a cui dà più importanza la stampa, io vorrei aggiungere un quinto, non solo per simpatia personale ma anche perché che sarebbe Izquierda Unida, insomma, che viene lasciato un po' fuori nella sua coalizione adesso, l'Unità Popolare, Perché credo che effettivamente è un partito che continua a rimanere un po' diverso dagli altri. È vero che i due nuovi partiti apportano certamente una ventata di novità al dibattito politico in questo paese, però io credo che, insomma, spero anche che Izquierda Unita continuerà ad avere un ruolo, diciamo, politico importante. Ora, certamente è vero, e questo è un tema che viene molto spesso, secondo me, trascurato, e secondo me è un errore, la legge elettorale spagnola è una legge che distorsiona fortemente la rappresentanza politica, diciamo la trasformazione del voto in rappresentanza politica, e questo ha un effetto molto più grande nel momento in cui ci sono molti più partiti. Perché questo è un sistema elettorale che è stato disegnato appositamente pensando a un sistema bipolare, e soprattutto è stata disegnata con una certa malizia, e questo si vede, insomma, se si cerca nei documenti storici, insomma, di quando si scrisse la legge elettorale, e in cui non si sapeva ancora quale sarebbe stato il risultato delle elezioni, fu scritto una certa malizia per favorire il partito di destra, diciamo. E questo è stato vero fino a oggi, anche se poi in realtà, siccome una legge che, e diciamo adesso senza scendere nei dettagli, ma insomma sostanzialmente favorisce molto chi è forte a livello locale, quindi diciamo nelle regioni in cui storicamente i socialisti sono sempre stati più forti, come l'Andalusia, avvantaggiava i socialisti, dopodiché i popolari storicamente sono sempre stati più forti quasi dappertutto, a parte appunto in Catalogna e nei Paesi Baschi e in Andalusia, per cui poi alla fine di solito il partito favorito è il Partito Popolare. Ora, con un sistema a quattro partiti, o diciamo anche cinque se vogliamo essere ottimisti, e questa distorsione si nota molto di più, soprattutto per quel terzo circa di seggi che sono assegnati nelle province in cui ci sono pochissimi seggi. Quindi i primi due partiti sono quelli che si portano a casa la maggior parte dei seggi, e quindi è lì che realmente si gioca moltissimo degli equilibri futuri parlamentari. Infatti non è un caso, e chiudo per non rubare il tempo a Marisol e a Steven, non è un caso che, e se osservate bene, diciamo, gli ultimi sondaggi elettorali, che danno dei risultati anche abbastanza disparati, insomma ce ne sono due oggi, uno da il PSOE come numero 2, sì, e uno lo dà come, sì, numero 4, insomma, quindi veramente siamo, anche perché è normale l'errore di questo tipo di sondaggi, scusate se metto il mio aspetto scientifico, ma l'errore di questo tipo di sondaggi si aggira sempre intorno al 3-4%, non può mai essere molto meno di questo, e siccome la differenza fra il numero 2, il numero 3 e il numero 4 probabilmente si aggirerà intorno a questa percentuale, è ovvio che i risultati possono essere molto diversi, ma quello che volevo far notare, che sicuramente voi l'avrete notato, è nonostante la differenza appunto fra i partiti che vengono dati al secondo, terzo e quarto posto sia molto piccola, la differenza in seggi è abissale.
Certo.
E il Partito Popolare praticamente viene attribuito praticamente il doppio dei seggi di quelli che vengono dati a Podemos, nonostante Podemos in realtà anche nelle ipotesi più pessimistiche ha, diciamo, poco meno di un terzo meno dei voti del Partito Popolare, sì. Quindi insomma la differenza è molto grande, e secondo me bisogna prendere questi sondaggi con le pinze, proprio perché ci sono dei fattori che possono modificare molto radicalmente il panorama dovuto a questo diciamo sistema a cui non sono abituati gli spagnoli e non sono abituati neanche i sondaggisti.
Assolutamente, Luca, un'ottima riflessione. A questo punto, infatti, una cosa su cui anch'io stavo riflettendo ultimamente è quello che da un bipartitismo imperfetto si passerà a un multipartitismo a doppia velocità, cioè una velocità che è quella delle circoscrizioni molto popolate delle zone urbane, e un'altra che è quella delle zone rurali e le circoscrizioni che sono meno popolate, dove sì, in queste ultime si manterrà una rappresentanza molto maggiore del bipartitismo, ma non magari in percentuale di voto c'è così grande differenza.
E non necessariamente con un bipartitismo tradizionale, nel senso che lì giocherà moltissimo, sarà molto importante chi arriva secondo.
Esattamente.
Nel senso che se in quella circoscrizione arriva secondo Ciudadanos, o magari arriva anche primo, certo, e secondo arriva Podemos, mettiamo, lì ci sarà una distorsione a loro favore della rappresentanza, proprio per questo sistema molto diabolico e per niente idillico, al contrario di quello che pensano molti italiani che l'hanno preso come,
che l'hanno preso come modello
di riferimento.
E, la famosa legge D'Hondt.
Sì, beh, non è solo la legge,
no, non realtà, è solo quello.
Il problema non è la legge D'Hondt. Esatto, il problema non è la legge D'Hondt, che è vero che ha un leggero effetto di distorsione. Il problema è che è basato non su una distribuzione, diciamo, proporzionale dei seggi rispetto alla popolazione, ma con una distribuzione forzata legata alle province, che notoriamente in tutti i paesi del mondo non sono mai distribuite in maniera, diciamo, proporzionale alla popolazione. Quindi in realtà non è la legge D'Hondt il problema è come viene applicata.
A questo, prima di passare la parola a Marisol, lancio un'altra cosa da questo punto di vista, perché avrà molto a che fare di leggi elettorali. Non è che se ne parlerà quest'anno solamente durante la campagna elettorale, ma se ne parlerà molto probabilmente tantissimo nella prossima legislatura, perché
speriamo
di sì, ma perché c'è in ballo il discorso, tutti ne parlano, chi più, chi meno, chi dice 5, chi dice 10, chi dice 100, però insomma tutti parlano di aprire il candado del 78, come avrebbe detto un anno fa Pablo Iglesias, cioè fino a un certo punto una riforma della Costituzione. E tra i punti che sarebbero toccati sicuramente, o almeno si cercherebbe di modificare, è quello della riforma della legge elettorale. Da questo punto di vista, e qui anche ti passo la parola, Marisol, certo, con una legge proporzionale, con gli stessi voti che molto probabilmente prenderanno i quattro partiti il 20 di dicembre, che situazione ci troveremo a livello di deputati?
Ma questo dobbiamo vederlo, si saprà quando lo vedremo. No, la cosa però è vera, nel senso che con queste elezioni spesso si dice che alcune elezioni sono sempre fondamentali, questo lo sono abbastanza, perché è vero che chiudono, come diceva Luca, un'epoca, ossia aprono quella che Pablo Iglesias gli piace tanto definire come la seconda transizione, che è vero però.
È vero.
E lui, come Rivera e come Sanchez per certa misura, non solo appunto quello che cercavo di prima per una questione generazionale, ma perché sono il frutto di questi anni di crisi economica, di questi anni di crisi anche istituzionale, e sono la generazione della seconda transizione, su questo non c'è dubbio. E allora in questa seconda transizione che succederà? Forse, speriamo, si riformerà la Costituzione? Il Podemos, i socialisti dicono di sì nella loro proposta, non così popolari, non così Ciudadanos, o comunque Ciudadanos alcuni elementi di dettaglio, a parte il Senato come Camera delle Regioni, vabbè. Sì, ci sarà una riforma della legge elettorale, ci sarà una riforma del finanziamento dei partiti con maggiore trasparenza, tutte questioni che sono molto molto importanti, e soprattutto che cosa succederà dell'assetto istituzionale e territoriale in questo paese. E io credo che la questione catalana sarà tutta dentro questa vicenda, perché a me sembra che Podemos questa volta in qualche modo ha capito che se non proponeva esplicitamente nel suo programma il referendum, ma questa volta continuava a non prendere un voto in Catalogna. E siccome la Catalogna pesa molto, è pesata per i socialisti nel passato, pesa molto per lui adesso. E questo sarà un elemento di grande importanza. Infatti, a parte Izquierda Unida, che l'altro è, poi naturalmente parleremo anche di queste coalizioni di confluenza, immagino.
Sì, prima però volevo, per rimanere un po' sul generale, abbiamo accennato appunto al possibile cambio che affronterà la Spagna a partire dal 21 di dicembre, e per quanto molto dipenderà da come finiranno queste elezioni, che sono appunto sul filo del rasoio, la caccia dell'ultimo voto, che può modificare abbastanza la situazione del futuro nuovo Parlamento a Madrid. Quali sono i possibili scenari? Luca, pare che il Partito Popolare avrà la maggioranza non assoluta, ma sarà quasi al 100% il primo partito. Però formare governo con chi? Potrebbe addirittura formarsi, dipendendo da quanti voti prendono i socialisti e o Ciudadanos,
non da quanti voti, ma da quanti seggi.
Da quanti seggi,
questa certo. È una sottigliezza che sfugge, diciamo, molto spesso, ma è molto importante, perché i voti conteranno, ma il giusto, insomma, come peraltro sta accadendo anche qui in Catalogna. Ecco, io innanzitutto direi che io non ci metterei proprio la mano sul fuoco che i popolari vinceranno. È probabile, ma non lo direi che è quasi al 100%. Probabilmente prenderanno più voti degli altri, ma proprio sicuro sicuro io non ne sarei. E, certamente, diciamo, lo scenario che oggi come oggi sembra più plausibile, su cui secondo me le, come si chiamano queste case di, per fare le scommesse. Punterebbero di più, è una coalizione fra Popolari e Ciudadanos, perché sono i due partiti realmente più affini. E io ti direi anche che se questo dovesse succedere, sicuramente, cioè quello che io darei al 100% è che Mariano Rajoy non sarà il presidente del governo. Questo
Operazione Menina, come si dice da queste parti.
Io sono abbastanza convinto, ma da molto tempo, che questo è quello che c'è in realtà dietro la strategia dei Popolari. Cioè,
la spieghiamo un attimo, la vuoi spiegare tu ai nostri ascoltatori?
Diciamo l'idea che in realtà ci sarà un cambio di mano alla guida dei Popolari, e probabilmente quella che certamente più quotata è l'attuale vicepresidente del governo, Soraya Sáez Santamaría. Non è secondo me un caso che Rajoy l'abbia mandata, diciamo, in due o tre occasioni chiave.
Dibattito televisivo di questa settimana,
quindi,
per esempio.
Quindi certamente questo è uno scenario che secondo me è abbastanza plausibile, cioè quello in cui i Popolari magari vincono, magari no, ma comunque, diciamo, a cambio dell'appoggio di Ciudadanos rinunciano a Mariano Rajoy, al quale secondo me non dispiace neanche troppo farsi da parte a questo punto. Questo è uno degli scenari. L'altro scenario di cui si parla molto, ma che io vedo come un pochino meno probabile, è quello dei socialisti che si allenano con Podemos, a parte il fatto che dovrebbero avere i numeri, il che non è per niente scontato. Non so se realmente troverebbero facilmente un accordo. Quello di cui parlava anche prima Marisol, quando io ancora stavo affannato cercando di arrivare, cioè il fatto dei giovani contro il vecchio, no? Il tripartito contro il Partito Popolare. Oggi come oggi io lo vedo, tre giorni fa ti avrei detto che era una possibilità concreta, oggi lo vedo un pochino meno concreto dopo quello che ha detto ieri Albert Rivera sul fatto nunca con un partito che vuole rompere la Spagna, riferendosi a Podemos e al suo referendum per l'autodeterminazione. Non so, potrebbe essere una possibilità, ma non la vedo molto concreta. Ma certamente, e poi chiudo.
Prego.
Io credo che c'è stato un errore grande da parte di Podemos, perché secondo me quel 4-5% di voti che avrebbero potuto tirare su andando con Izquierda Unida, proprio per la legge elettorale, li avrebbe aiutati a giocare un ruolo più importante, cioè magari potevano già ambire al secondo posto.
Faccio l'avvocato.
Senza quel pezzettino di voti non ce la faccio.
Mi permetto di fare l'avvocato del diavolo per poi passare la parola a Marisol. Certo, io sono in gran parte d'accordo con te. Dall'altra penso, facendo l'avvocato difensore di chi dentro Podemos non ha voluto arrivare a questa fusione, che anche loro hanno fatto questa scelta in base a dire: se noi ci alleiamo a Izquierda Unida, diamo un'idea di essere la classica alleanza di sinistra, perderemo una parte dei votanti che voterà Podemos perché non vuole votare i vecchi partiti.
Sono certamente d'accordo che questo è il ragionamento che hanno fatto, ma non sono d'accordo che sia il ragionamento corretto.
Rimarrà sempre questo punto di domanda, Marisol.
Ma infatti io anche sono d'accordo con Luca su questo, credo che non sia stato...
Devo dire però ai nostri ascoltatori che non ti vedono che hai una giacchetta viola, non so se è una scelta o un caso.
Cosa ci vuoi dire, Marisol? Cosa ci vuoi dire?
No.
Io d'altra parte sono di colore arancione, non so se anche questo un segnale, no, il nuovo che avanza.
No, credo che sì, che se Podemos si fosse alleato con Izquierda Unida sarebbe stato più utile, perché il problema vero è quanto Podemos toglie Izquierda Unida, cioè se si complementano è utile, ma se si sostituiscono no. Ora, non sono perfettamente sostituibili, sembra, però se si fossero alleati credo che sarebbe stato più utile. Ma detto questo, la questione del tripartito che dicevi, io non mi riferivo a alleanze nel futuro, dopo, cioè mi riferivo a alleanze puntuali che ci sono adesso in campagna elettorale. Questa è una campagna elettorale assolutamente mediatica, no? Tutta giocata in televisione, la gran parte, tutta no, però molto giocata in televisione, dove ci sono queste alleanze, allora i due giovani contro i due vecchi, tra virgolette,
o
il nuovo contro il vecchio. I tre giovani contro la corruzione, il governo, Italia, eccetera, eccetera, che poi dopo questo si trasformi in alleanze post-elezioni.
È un altro discorso.
Io credo che quello che succederà, molto dipenderà da due cose: chi arriva secondo, e questa è una
è
ovvio, ovviamente chi arriva primo, ma insomma chi arriva secondo, e chi arriverà primo dentro la sinistra, nello schieramento progressista, perché quello che si gioca anche è il primato dentro lo schieramento progressista, se saranno i socialisti o sarà Podemos, e quindi chi avrà in mano, diciamo, il pallino per cominciare a a dare le regole, ecco.
E infatti Pedro Sanchez secondo me si sta giocando proprio tutto ed è anche chiaro, l'ha detto anche lui stesso l'altro giorno, è chiarissimo che l'unico che ha da perdere a queste elezioni è Pedro Sanchez.
Sì.
Mariano Rajoy già lo sa che perderà, diciamo, la sua leadership, e Pedro Sanchez invece...
Una domanda ancora generale, poi sì che mi piacerebbe che ci concentrassimo un po' su anche queste alleanze regionali in alcuni casi di Podemos, su cosa possono significare anche qui in Catalogna, vista la situazione ancora incerta del governo regionale, eccetera, eccetera. Però una cosa generale, tornando anche, facendo un passo indietro al 2011, alle legislature precedenti, non è la prima volta che in Spagna si presentano più di due partiti che cercano di rompere, che non si presentano solo in ambito regionale. Cosa voglio dire? Che Izquierda Unida esiste da più di 20 anni, nell'ultimo decennio c'è stata Unión Progreso y Democracia, UPyD, che si è presentata...
Riposi in pace?
Certo, sì, però un attimo solo, fammi finire il ragionamento, Luca. Quello che voglio dire è, non è la prima volta che ci sono dei partiti che si presentano a livello nazionale per cercare di entrare con forza nel Parlamento, però non ci sono mai riusciti. Il miglior risultato di Izquierda Unida fu negli anni 90 con Anguita, i 21 deputati, che poi ci sia la legge elettorale, va bene. Adesso invece questo si rompe, ma con la stessa legge elettorale. Che cosa c'è stato, secondo voi? Cos'è stato il fattore che ha permesso di rompere davvero questa situazione?
C'è stata la crisi del sistema istituzionale e politico in questo paese, che si è unita a una crisi economica bestiale e che ha messo in discussione le regole del gioco. Non funziona più il patto del 78, la Costituzione lì è datata, è una Costituzione che è erede del franchismo, anche se è l'uscita che allora si concordò fosse l'unica possibile. C'è una monarchia che il popolo spagnolo non ha mai scelto, differentemente dal popolo italiano che ha potuto scegliere tra diversi regimi, e questa cosa qui è finita. Ed è finito anche, io credo, largamente il sistema delle autonomie.
Il 15M?
Stavo per dire proprio questo. Certo. Secondo me uno degli elementi, certo, certamente è stato il 15M, che si inserisce nel discorso che dice Marisol, però secondo me io sono forse anche un po' ingenuamente, forse anche un po'... così idealmente, però io sono un grande fan del 15M per il ruolo che ha giocato in questo paese. Certamente, io lo dico sempre, insomma, quando la gente anche qui si lamenta del sistema politico, della società, eccetera, eccetera, io, al contrario di quello che osservo in Italia, vedo che qui il paziente è vivo, sotto le ceneri arde la fiamma. In Italia, diciamo, il paziente è in morte clinica da più di 20 anni, secondo me, e vedo che non sei d'accordo, te lo faccio...
No, sono d'accordo, sono d'accordissimo.
No, solo per dire che secondo me il 15M...
Penso che qui c'è qualcosa che non c'è in Italia.
Sì, il 15M secondo me ha giocato un ruolo fondamentale, e non è un caso che un Pablo Iglesias, che un Alberto Garzón, che secondo me, anche se diciamo è stato un po' sfortunato, ha veramente cambiato il partito in cui milita. Queste due persone vengono da quel background lì, e comunque anche tutti gli altri partiti, a parte il Partito Popolare che vabbè vive in un'altra galassia, ma gli altri partiti comunque sono rimasti molto influenzati da quello che è successo. Non c'è niente da fare, il dibattito che c'è stato ha cambiato secondo me la prospettiva.
Ma guarda, io sono proprio a conferma di questa cosa che tu dici, è che io penso che il movimento degli indignati, quello che noi qua chiamiamo 15M, aveva in sé soprattutto l'elemento della democrazia, della critica anticasta e di un'altra politica possibile, prima ancora dell'elemento economico-sociale. Questa è sempre stata una differenza che ho visto tra Syriza in Grecia, dove la crisi era brutalissima a livello di sussistenza, e invece il 15M, quindi Podemos, che era soprattutto un'altra idea di politica, di classe dirigente, e che partiva dalla crisi istituzionale. Poi naturalmente c'era anche qui, come l'Occupy Wall Street, che però è arrivato dopo, che l'1% della popolazione, certo, ha il diritto di decidere, però io credo che partiva da questo elemento qui.
Facciamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo, e mi piacerebbe che ci concentrassimo un po' su Podemos, però prima andiamo a sentirci questa canzone. Lui si chiama Leo Pari e questa è una cover di un grande pezzo di Francisco De Gregori, Bambini venite parvulos.
Posizione non consento un'analisi. professori dell'altro ieri stanno affrettandosi a cambiare altare. Hanno indossato le nuove maschere e ricominciano a respirare. Bambini, venite barbulos, c'è un'ancora da tirare.
Leo Pari, Bambini venite parvulos, una bella cover di un gran pezzo di Francesco De Gregori. Torniamo qui insieme a Elena Marisol Brandolini e a Luca Tancredi Barone per questa chiacchierata sulla situazione politica spagnola in vista delle prossime elezioni politiche generali di domenica 20 dicembre. E abbiamo parlato di cose generali, del possibile cambio in vista, le tematiche sarebbero moltissime. Mi piacerebbe in questa seconda parte di questa chiacchierata insieme a voi concentrarci un po' di più su quello che è stato, quello che è, quello che chissà potrebbe essere Podemos e tutta questa galassia intorno a Podemos a livello regionale, soprattutto in alcune regioni come la Catalogna, la Galizia e la regione valenziana. E la prima domanda è, Marisol, tu prima parlavi giustamente di Syriza, l'importanza che c'è stata anche del cambiamento che ha cercato di introdurre Syriza a livello europeo nella sinistra europea e ha influito molto anche sull'auge di Podemos dell'inverno scorso, ma poi ha pesato anche in parte impattate, credo, negativamente la crisi greca su invece Podemos tra l'estate e l'autunno, che è calata molto nei sondaggi, insieme a tanti errori, tante difficoltà come l'alleanza con Izquierda Unida, eccetera, eccetera, le regionali catalane di cui avevamo già parlato qui a Zibaldone qualche mese fa. E dall'altra è cambiato molto anche il discorso di Podemos, dalle europee del maggio 2014 alle proposte un po' più concrete dell'inverno fine 2014 inizio 2015 a quello che sta proponendo ora. Tu come la vedi?
Ma infatti io penso che Podemos intanto ha cominciato a fare un programma, a darsi un programma, cosa che era riluttante a fare fino a poco tempo fa, perché io devo dire che anche le amministrative, le proposte erano veramente poche, e si può fare le elezioni europee dicendo alcune cose molto generiche, però non si possono fare le elezioni in un paese probabilmente. Adesso ha un programma più o meno confezionato che è più o meno socialdemocratico sulla parte socio-economica, ecco, socialdemocrazia avanzata, non irrealistica, non molto diversa da quella dei socialisti sul piano socio-economico, tant'è che lui dice ai socialisti: sì sì, io sono d'accordo, però tu sei quello che dice queste cose ma poi fai il contrario, fondamentalmente.
Certo.
E che dice delle cose invece molto differenti sul piano delle politiche istituzionali, della democrazia, sul diritto a decidere, su quello su cui poi realmente, no, è nato il movimento. Quindi anche per questo credo che c'ha una appeal e una credibilità per certi versi maggiore.
Luca?
Io credo che sono d'accordo con quello che dice Marisol. Vorrei aggiungere che secondo me Podemos scontava moltissimo il fatto di essere, insomma, un partito di parvenu, e nel senso buono del termine, nel senso che loro non avevano nessuna esperienza, e quindi secondo me in questo anno e mezzo dalle europee, o forse diciamo dal gennaio di quell'anno, quindi 2 anni, hanno un po' sbandato, nel senso che non hanno, cioè, diciamo, si sono messi in riga negli ultimi 6 mesi, nel senso che all'inizio erano un po' così, un po' vaghi, come diceva Marisol, poi si sono molto concentrati su non siamo né di destra né di sinistra, non siamo d'accordo con nessuno. Poi è arrivato Ciudadanos, che li ha costretti a mettersi in una posizione un pochino, diciamo, più definita.
Certo.
Dopodiché ultimamente non si capiva bene se volevano più buttarsi sulla socialdemocrazia o buttarsi più sulla sinistra, appunto con l'alleanza con Izquierda Unida. Finalmente, diciamo, hanno trovato la loro posizione, anche grazie al fatto che si sono delineati, diciamo, gli altri attori del gioco in maniera più evidente, e quindi secondo me questo li ha molto avvantaggiati. Adesso, diciamo, l'elettore ha ben chiaro chi sono e dove vanno, cioè nessun elettore pensa che Podemos sia di destra.
Certo.
Possono non pensare che sia di sinistra estrema, però certamente non pensano che sia di destra, come nessun elettore ormai che sia leggermente scafato può pensare che Ciudadanos sia un partito di sinistra, cosa che invece loro all'inizio dichiaravano di essere un partito di centrosinistra, e di centrosinistra proprio non c'hanno niente.
E credo che, guarda, il dibattito che ha fatto il Paese, che si è conosciuto molto, no, anche sulle reti sociali, quindi credo che stiamo parlando di una cosa che perfino in Italia sanno di che stiamo parlando, è stato da questo punto di vista a parte molto interessante, ma anche molto importante, perché ciascuno ha giocato il suo proprio ruolo. Chi doveva fare, diciamo, il socialista, chi doveva fare la sinistra, alla sinistra dei socialisti, chi doveva fare il centrodestra. I tre erano molto, molto chiaramente collocati. Io credo che ha contato non solo l'emergere di Ciudadanos, sicuramente sì, però penso che l'esperienza delle amministrative,
certo,
è stata fondamentale nel cambiamento di Podemos, perché si è reso conto che loro, che erano molto astratti e teorici, in realtà c'era molto, molto lavoro fatto nei territori, e per davvero, cioè esperienze di movimento che si sono messe insieme e che hanno fatto il cambio. E per quello poi oggi ci sono queste nuove elezioni.
E infatti, scusa se posso aggiungere solo una frase su questo, si nota moltissimo la differenza fra le amministrative, come dici tu, e per esempio le elezioni catalane, dove Podemos non ha avuto un grande successo,
certo,
proprio per questa ragione che hai detto tu, perché non hanno tenuto conto del territorio, non hanno capito quanto era importante
ascoltare. Non hanno capito nulla, non hanno capito che lì non si poteva andare alle elezioni catalane senza esprimersi su come che cosa doveva, certo, fare la Catalogna rispetto alla Spagna, primo, e poi si sono fatti una roba tutta tra di sé che non,
certo,
aveva nessun senso.
E questo che dicevi che è molto interessante su aver imparato la lezione delle amministrative, per dirla con una formula, si vede adesso per le alleanze che sono riusciti a tessere in ambito locale, soprattutto in alcune regioni, la Catalogna tra queste, dove Podemos si presenta con questo nome En Comú Podem, con l'appoggio riproducendo praticamente l'alleanza a livello comunale barcellonese di Barcelona En Comú, più o meno, quindi iniziativa la sinistra ecologista e postcomunista catalana, iniziativa e Esquerra Unida, poi appunto oltre ai circoli di Podemos che sono comunque abbastanza in crisi qui in Catalogna, poi Equo e poi soprattutto il grande apporto di Barcelona En Comú con la figura mediatica di Ada Colau, e poi ricordiamo anche in Galizia con le Maree che sono al governo in due importanti città come a Corugna e come Santiago, ma anche come il Ferrol, e poi appunto anche l'altra regione che è cambiata molto a maggio, cioè Valencia, dove l'apporto di Compromís e l'alleanza che hanno stretto Podemos e Compromís è molto importante per una regione dove il turbocapitalismo del PP aveva veramente dilagato negli ultimi 25 anni. Luca?
Sì, no, sono d'accordo con questa tua analisi. Tra l'altro io, così scherzando, penso sempre che se si presentasse Ada Colau o si presentasse la sindaca di Madrid come candidate per guidare, diciamo, una coalizione di sinistra, vincerebbero proprio a man bassa su tutto il territorio nazionale, perché è ovvio che quelle formule lì sono quelle che hanno realmente funzionato. E come purtroppo devo dire, diciamo, da vecchio uomo di sinistra idealista, purtroppo bisogna anche dire che gli ideali sono incarnati dalle persone, quindi diciamo è ovvio che due persone come loro sono quelle che funzionano e due persone come altre funzionano molto meno, anche con gli stessi ideali.
Questo è vero, che sono due persone, però dietro hanno
certamente
cose vere.
Certamente.
Allora, soprattutto
certamente
l'Ada Colau non è soltanto lei, ma lei è l'espressione di un movimento vero.
Sono
che
assolutamente
è cresciuto
d'accordo.
E che è stato uno dei baluardi di opposizione umana e politica
e
alla
sociale.
Crisi economica.
E sociale, sulle strade.
Perché è stata quella sugli sfratti. Allora, quando c'è del vero, perché il movimento suo è questo, c'è cose concrete dove ci stanno le persone in carne e ossa con le loro proposte, le loro sofferenze, i loro problemi, e beh, questo è vincente ed è questo che salva questo paese in qualche modo, perché ancora a livello territoriale c'è una capacità di auto-organizzazione e di costruzione che poi diventa rappresentanza politica. Beh, la candidatura di Unità Popolare nasce così.
Nasceva
la Catalogna
così.
Da questo punto di vista
la CUP, ricordiamo,
la CUP è veramente antisignana, perché la CUP nasce da movimenti sociali anticapitalisti che nel nostro paese sarebbero diventati probabilmente marginali. Qua no, scelgono il livello istituzionale per crescere, imparano a governare e imparano a gestire i problemi e diventano una forza oggi di grande importanza.
Teniamo presente però una cosa, che sono d'accordo con questa tua analisi, però anche qui il cambiamento di movimento sociale che riesce a crescere anche accettando la sfida istituzionale avviene sempre in quest'ultima fase segnata dalla crisi economica, perché prima movimenti simili esistevano ma rimanevano come possono rimanere in Italia.
Sì, certo, sono d'accordo con entrambe le cose che avete menzionato. Certamente la CUP, come dicevi tu Steven, è la cosa, diciamo, che mi sorprende e mi genera ammirazione, anche questa capacità che ha saputo di confrontarsi con la sfida istituzionale. Cioè è ovvio che la CUP non c'entra proprio niente con i parlamenti, con i meccanismi burocratici, con le discussioni così sfiancanti come quelle che stanno avendo con Mas in queste settimane, eppure diciamo hanno avuto quel giusto livello di pragmatismo che li ha portati a dire: noi vogliamo arrivare a questo obiettivo e per arrivarci cerchiamo di utilizzare i mezzi che abbiamo a disposizione. E questo ragionamento così pragmatico, secondo me, è il loro punto di forza. Cioè, comunque vada, qui in Catalunya la CUP ha vinto.
Chi ha vinto è
la CUP, dal punto di vista dell'agenda setting.
Sì, sono d'accordo, però hanno una sfida molto importante ora, che è che cosa fare con la presidenza, la possibile presidenza di Mas. Cioè, ricordiamo anche i nostri ascoltatori, da due mesi e mezzo ormai non c'è un governo in Catalogna dopo le elezioni del 27 settembre, continuano questi negoziati che paiono interminabili, ma c'è un giorno che chiuderà obbligatoriamente questi negoziati, e semmai bisognerebbe andare a nuove elezioni. E il 10 gennaio è l'ultimo giorno, quindi sta risultando ormai chiave capire cosa succederà il 20 dicembre alle elezioni spagnole. Ci saranno quei 20 giorni tra il 20 di dicembre e il 10 gennaio per capire se si arriverà a un accordo tra Junts pel Sí, Artur Mas e Esquerra Republicana di Catalunya e la CUP. Marisol, tu come la vedi? Ci sarà accordo o no?
Ma guarda, mi sembra di capire dall'ultima assemblea che hanno fatto, che era un'assemblea incredibile. Io ci sono passata quando è stata
a Manresa, stai parlando,
è stata aperta la stampa, perché volevo capire com'era. Era una domenica in un posto veramente abbastanza scomodo, come può essere quello che sta a Manresa, che è anche difficile da raggiungere con i mezzi pubblici, impossibile. E tutta la domenica a discutere, pieno di giovani, però pieno di giovani, e questo è un fatto fondamentale, che è l'unica forza politica che ha questa capacità d'attrazione. Mi dicevano che sono i primi in Catalogna nella fascia di popolazione d'età sui 30
certo.
anni, ossia che è una cosa fondamentale, perché tu hai i giovani che stanno dentro un'opzione democratica, non antisistema nel senso fuori dal sistema, poi anticapitalisti.
Una parentesi su questo, che dopo ti lascio continuare, molto interessante, che spesso quando si vive da tanto tempo in Spagna ci si fa meno caso, ma quando si guarda da fuori quello che sta succedendo in Spagna si nota subito, soprattutto in questi ultimi due anni, è l'assenza di un partito xenofobo di estrema destra con una rappresentanza o possibile rappresentanza parlamentare in Spagna, rispetto a quello che sta succedendo, e ce l'abbiamo sulle prime pagine di tutti i giornali, in Francia per esempio.
Perché abbiamo un partito popolare che raccoglie tutto,
certo.
dal centro fino alla destra estrema, e siccome qui la memoria del franchismo è ancora un po' troppo recente, le esperienze di estrema destra, che come Vox, che provano a misurarsi al di fuori, non passano per il momento. E speriamo che non passino mai.
Torniamo brevemente, perché poi i tempi radiofonici, insomma, le chiacchierate sarebbero interminabili, e dopo dobbiamo arrivare a un momento in cui chiudiamo, e sono tante le cose. E su questa cosa, che sembra molto interessante anche per capire cosa succederà in Catalogna, se la CUP dà i voti a Mas alla fine, c'è il rischio di una grossa frattura della formazione adesso guidata da Antonio Baños. Marisol, Luca, chi vuole rispondere?
Non è guidata, ma rappresentata.
Rappresentata.
Se vuoi dire, parlo io. Guarda, io ho in mente, diciamo, come dicevo prima, secondo me la CUP ha un punto di forza molto importante, che sono, come diceva Marisol, le sue basi, che costantemente sono coinvolte nel processo di discussione. Quindi, diciamo, il rischio di frattura diminuisce molto in questo senso, perché comunque non è una scelta di vertice, ma cerca di essere una scelta di base. E poi io credo che, a parte che certamente troverebbero una formula di dargli due voti, non darglieli tutti per salvare la faccia, però la cosa importante è che loro, diciamo, certamente si portano a casa, appunto, come dicevo prima, una vittoria dell'agenda setting. Cioè, quelli che hanno deciso, se anche Mas diventa presidente, quelli che hanno deciso il programma sono quelli della CUP al 100%.
Ma Mas lo rispetterà questo programma?
Questo è tutto un altro discorso, diciamo. Dopodiché, nel momento in cui loro dovessero decidere di dare il voto a Mas, cosa che io non vedo assolutamente come in questo momento come l'opzione più probabile, ma anche qualora decidessero di darlo, comunque hanno delle buone ragioni per farlo, anche se alla fine arrivassero a darglielo. La mia previsione è che non glielo daranno.
E quindi
secondo me Junts pel Sí fa un grande errore se non è capace di far fare un passo indietro a Artur Mas, perché la CUP l'ha detto chiaramente: basta che non si chiami con un nome che inizia con Artur e che finisce con Mas, e poi non lo votiamo.
Certo.
Io credo una cosa, che loro hanno fatto un'operazione intelligente nel spostare la loro assemblea decisionale dopo le elezioni del 20 dicembre.
Assolutamente d'accordo.
Anche se veramente siamo al limite anche di sopportazione, perché sinceramente due mesi e mezzo con questa storia che non si sa se c'è un nuovo governo, lo dico da catalanista convinta e afficionata al processo, è un po' faticoso da sopportare. Però comunque loro aspetteranno di vedere com'è, perché se la situazione è che il 20 di dicembre vince il Partito Popolare e vince Ciudadanos e si prefigura una maggioranza di quel tipo, io credo che vedremo alcuni effetti particolari
è
in
possibile,
Catalogna, perché
certo.
È evidente che a quel punto il processo di indipendenza va molto più veloce e con molta più forza, no? E non so bene dire che cosa potrà succedere.
Ma credo che non lo sappia nessuno.
Se invece la situazione dà uno spazio a un'opzione di scelta in Catalogna attraverso un referendum, allora potrebbe esserci una cosa differente. È certo che la CUP oggi, per le votazioni che hanno fatto l'ultima assemblea, loro sono divisi al loro interno, stanno in una dialettica molto complicata, dove c'è da una parte la coerenza che debbono mantenere, d'altra parte io credo che tornare alle elezioni in Catalogna, francamente lo considero un disastro, lo considero sinceramente un disastro da tutti i punti di vista. Quindi io non lo so, è possibile che una soluzione in qualche modo si trovi, però bisogna vedere cosa succede il 20.
Insomma, stiamo tutti aspettando il 20. La cosa interessante, a me sembra che molti indipendentisti stanno aspettando di capire che cosa succederà in Spagna, che è un po' un'ironia della sorte, no?
Sì, è un'ironia della sorte, ma è inevitabile. Insomma, anche l'indipendentista più idealista o più radicale non può prescindere dalla situazione concreta. La situazione concreta è che quello che c'è a Madrid evidentemente ha un effetto in quello che succede qui ancora, ma anche qualora ci fosse una Catalogna indipendente sarebbe così.
Ma anche perché non possiamo pensare a una secessione unilaterale, no. Cioè non è epoca di, in un mondo che è tutto interrelazionato, e la Catalogna con la Spagna, è ovvio che nessuno pensa fino in fondo che si possa avere una rottura di secessione unilaterale.
E non è neanche
quindi
chiaro come si potrebbe fare.
Bisognerà trattarla, no? Bisognerà trattarla comunque. E poi se vincessero, molto difficile, le forze che propongono la possibilità di un referendum, beh, forse non per questo oggi la coalizione di Podem con Iniciativa per Catalunya Verds, l'Ada Colau, eccetera, eccetera, beh, oggi è data come prima forza, no, possibile in Catalogna.
E invece Convergència si prenderebbe sotto questa formula democrazia e libertà, però insomma, si prenderebbe invece una bella batosta.
Sì, ma questo diciamo è inevitabile, voglio dire, non è un caso che Mas non voglia correre più e non correrà mai più con il suo vero nome, insomma, di Convergència, cioè, ma questo è successo anche alle elezioni catalane. La somma, diciamo, dei voti di Esquerra e di Convergència è molto più bassa di quella che era 3 anni fa, e sarà la stessa cosa, succederà ora per queste elezioni. Loro cercheranno di mascherare, però la verità è quella, insomma, loro hanno perso mordente, analogamente a quello che è successo al Partito Popolare e al Partito Socialista a livello nazionale.
Abbiamo ancora qualche minuto e vorrei toccare un'ultima tematica che ne abbiamo parlato in questi 3/4 d'ora, però sempre un po', diciamo, di traverso, le convergenze parallele un po' di memoria Aldo Moro. E cosa voglio dire? Il fenomeno Ciudadanos. Abbiamo accennato appunto al ruolo che potrà avere, che sarà molto probabilmente importante dopo il 20 di dicembre, ma voi come vedete Ciudadanos? Cioè, io sono, si dice molto, lo so, è una domanda un po' così molto aperta, ma quello che voglio dire è, Ciudadanos viene detto stampella del PP, viene detto partito che si vende una cosa e l'altra. Voi la vedete così? Pensate invece un po' diversamente?
Io non sono proprio convintissima che sia la stampella del PP, lo dico sul serio, perché a me sembra che c'è un punto di novità anche in Ciudadanos. È una forza di centrodestra, su questo non c'è dubbio, ha un programma economico moderato liberista, no? Il contratto unico indefinito, l'abbassamento delle tasse, le cose classiche che si fanno nelle politiche liberiste senza arrivare a lacrime e sangue, ma però è anche molto moderno per certi versi, per la regolarizzazione dell'uso e consumo della cannabis, come lo è la sinistra, cosa che ovviamente il PP non lo è. Ossia, siamo
lo era, però
processo.
Lo hanno tolto dal programma, io l'ho controllato questo, l'hanno tolto dal programma, cioè, lo ha detto una volta ma in realtà poi sì, l'ha tolto. Sì.
Beh, comunque, ad ogni modo, è una formazione che comunque è cresciuta in questa crisi e quindi c'ha, diciamo, gli elementi di innovazione che da questa crisi derivano, perché è contro comunque la corruzione. Non hanno neanche ancora governato, però comunque contro questo sistema politico di corruzione e per la trasparenza. Non lo so, io credo che dobbiamo vederli all'opera. Finora hanno sostenuto il governo socialista in Andalusia e a Madrid hanno sostenuto il Partito Popolare.
È vero, Marisol, però è anche vero una cosa, hanno sostenuto il governo socialista in Andalusia perché non avevano possibilità di una maggioranza,
sì, sì.
Mentre dove potevano scegliere tra appoggiare
hanno scelto il PP.
Hanno scelto sempre il PP. E aggiungo una cosa che insomma,
certo se che il Rajoy non lo appoggerebbero mai, casomai sarebbe appunto
la Soraya, l'operazione Menina, come insomma sta circolando nelle reti sociali. No, una cosa che è interessante, di cui si scrive molto, che è diventata quasi ormai una leggenda metropolitana fino a un certo punto, mi riferisco a quella famosa frase del presidente del Banco Sabadell, che dopo l'ottimo risultato di Podemos alle europee del maggio 2014 disse: abbiamo bisogno di un Podemos di destra.
Certo, l'hanno costruito.
E l'hanno costruito. E Ciudadanos è stato pompato molto a partire da gennaio nei sondaggi. Quanto c'è di questa operazione del partito dell'Ibex 35, cioè delle grandi imprese quotate in borsa spagnole, di questo? O in realtà le cose non sono così chiare? C'è molta dietrologia anche in questa logica?
Sì, io non amo molto le dietrologie, perché insomma è ovvio che il sospetto è molto forte. Ci sono anche alcune evidenze, anche se un po' opache, di finanziamenti diciamo poco chiari. Però, lasciando perdere questo elemento, che è certamente interessante da un punto di vista di un'osservazione politica, da un punto di vista pratico c'è un punto su cui non sono d'accordo con Marisol, che è: vediamo cosa fanno. Io francamente Ciudadanos preferirei anche non vedere cosa fanno. però a parte questo, io diciamo appunto, sempre cercando di dividere il mio punto di vista personale da un'osservazione politica, certamente io credo che Albert Rivera è un politico estremamente abile, è stato capace, è molto bravo, una persona intelligente, e il fatto che lui, penso che questo sia un fatto noto, certamente voi lo sapete, lui vinse questo campionato a livello
universitario
per di retorica sostanzialmente, che secondo me è un esercizio molto interessante, molto bello, e lui lo vinse, insomma non è un caso,
non fu scelto a caso per guidare questa nuova formazione quando nacque nel 2005-2006.
Però appunto io dico, secondo me lui è un politico molto abile, molto bravo, è stato capace di intercettare in maniera più o meno opaca, diciamo, questa necessità di costruire un partito che si confrontasse a Podemos sul piano della novità, ma non sul piano ideologico. Io ho notato in queste ultime settimane, non so se l'avete notato voi, che Albert Rivera non è stato all'altezza della situazione. Cioè, secondo me questa situazione di stress non gli sta facendo per niente bene.
Beh, comunque, nel senso che non è facile.
Non è assolutamente facile, ma fino a quando non è stato proprio gettato nel corpo a corpo, è stato bravissimo anche nel dibattito, certo, famoso con Jordi Evole e con Pablo Iglesias. Lui è stato
di un mese fa,
molto
sì,
più
sì,
bravo di Pablo Iglesias. Ma a partire da quel momento in poi, io l'ho visto in questi dibattiti, certamente, insomma, combatte, bravo, dice le sue cose, niente da dire, però gli falta il brio, come si dice.
Gli è mancato quel punto in più, diciamo.
Quel punto in più che fino a quel momento aveva sì, avuto. Detto questo, a me personalmente non dispiace, però osservo, diciamo, che
certo,
certamente diciamo lui è molto più abile di quello che sembra in queste ultime settimane.
Certo, faceva impressione vederlo nella trasmissione del Paese, l'unico giacca, cravatta, molto sì,
l'unico
ingessato,
pepero, l'unico pepero.
Il più giovane, 35 anni, così, sì, mentre sì, tutti sì, gli altri sì, stavano, però vabbè.
Per cercare di chiudere una cosa, anche collegandomi con queste ultime riflessioni che abbiamo fatto, infatti si nota, logicamente, i sondaggi d'opinione valgono quello che valgono, molti, come si dice in Spagna, están cocinados, sono un po' preparati per mandare un messaggio, mandarne un altro, aspettarsi dagli elettori una decisione all'ultimo minuto che può cambiare, eccetera, eccetera. Però sicuramente si è notato, rispetto al mese scorso, un Podemos che è in crescita di nuovo, cioè che un Iglesias che ha giocato bene le sue carte nei dibattiti, che ha reagito sempre molto bene, che quando è intervenuto ha fatto delle scelte molto, molto intelligenti sotto tutti i punti di vista, si può poi criticare o meno, ma questo è un altro discorso, mentre un Ciudadanos che era al top alla metà fine di novembre, che ha cominciato un attimino non a traballare, però insomma ad arrancare un po'. Quindi insomma vedremo cosa succede il 20 di dicembre. Io innanzitutto vi ringrazio di essere stati ancora qui con noi, vi invito per l'anno nuovo, perché tra situazione catalana, con o senza nuove elezioni, con la nuova legislatura che si aprirà in Spagna, che sarà comunque una nuova tappa, ne avremo di parlare di politica spagnola, ne parleremo ancora molto. Quindi grazie a Elena Marisol Brandolini,
grazie a voi,
e grazie a Luca Tancredi Barone.
Buon anno a tutti.
Ricordo che sono rispondenti rispettivamente del Fatto Quotidiano e del Manifesto dalla Catalogna e dalla Spagna. E continuiamo con la musica e voliamo però subito in Lussemburgo, dove troviamo il nostro caro Berardo Stagliano con le sue proposte musicali. Radio Ara, Sentieri Sonori, questo è il nome del suo programma, questa è la prima canzone che ci presenta quest'oggi.
Non dovrei, a quanto dice qualcuno, rinnegare quello che ora ho. Ma come posso non considerare tutto il tempo perso, però? Tutto il tempo perso, però? Sempre ascoltando quello stesso qualcuno, ringraziare è logico. Essere grati è una questione di buon senso e rispetto. Di buon senso e rispetto.
Si chiama Chiara Vidonis, Quando odiavo Roma, una bellissima nuova proposta che ci arriva dritta dritta dal Lussemburgo, perché è con noi come ogni mese il nostro Berardo Staglianò, Sentieri Sonori Radio Ara. Berardo, bentornato a Zibaldone.
Grazie Steven, è sempre un piacere essere dalle tue parti, specialmente per presentare cose così belle, anche se devo confessare, mi hanno suggerito, nel senso che Chiara Vidonis, lo confesso, mi era stata segnalata un po' di tempo fa dal comune amico Ricky Russo, quindi mi sembra giusto dare a Ricky ciò che è di Ricky, insomma.
Hai ragione, ci mancherebbe, e anche perché il consiglio viene direttamente da Trieste, o sbaglio?
Assolutamente, Chiara è un'artista triestina, anche se ormai vive più a Roma che a Trieste. Arriva proprio in questo periodo, nel senso che è uscito all'incirca un mese fa, Tutto il resto non so dove, il suo primo album, e devo dire che è un esordio veramente, veramente notevole. Si tratta fondamentalmente di pop rock, non ci sono chissà quali invenzioni, chissà quali miscele strane di generi, come ormai moda fare. In compenso, e non è poco, ci sono una manciata di splendide canzoni, anche molto varie fra di loro, una gran bella voce di questa giovane artista, che oltretutto, ci tengo a sottolinearlo perché è veramente ulteriore punto di merito, ha lavorato a 360 gradi, nel senso che ha prodotto sia esecutivamente, nel senso che è un'autoproduzione questo disco, ma anche artisticamente, nel senso che è totalmente arrangiato e prodotto prodotto da lei e dalla sua band. Quindi insomma il tutto devo dire che ci dà un po' la dimensione di un artista veramente a 360 gradi, veramente molto brava nonostante la giovane età. E quindi, cari ascoltatori di Zibaldone, veramente andatevi a cercare Chiara Vidonis.
Lo faremo sicuramente, io per primo, perché mi hai passato il disco e me lo voglio sentire per bene dopo aver sentito questo singolo. E Berardo, ricordiamo agli ascoltatori quando vai in onda a Sentieri Sonori, ricordiamo anche il blog che gestisci, e già che ci sei dici anche un po' che cosa c'è in ballo per le prossime puntate di questa fine dicembre.
Allora, Sentieri Sonori va in onda tutti sabato mattina dalle 11.30 alle 13 qua su Radio Ara. Ci si può ascoltare, oltre che nell'FM lussemburghese, in live streaming o in podcast. In entrambi i casi trovate tutti i link o su ara.lu, il sito della radio, oppure sul nostro blog, come dicevi, sentierisonori.blogspot.com. Ci trovate non solo annunci delle trasmissioni e podcast, fra le varie cose il podcast di 3-4 settimane fa, quando abbiamo ospitato proprio Chiara Vidonis, per esempio, ma ci trovate anche tante informazioni, annunci, uscite, video, insomma, può essere un buon punto di riferimento per restare informati sulle nuove uscite italiane.
Benissimo, Berardo. Passiamo alla seconda proposta di quest'oggi, una proposta molto ballabile, come avrebbe detto quel signore là.
Eh sì, è giusto, appunto, mi chiedevi delle prossime settimane, giusto domattina avremo ospiti con noi la band in questione. Si chiamano Uppertones, sono una band agli esordi, ma per tre musicisti molto noti: Mr. T-Bone, voce trombone, che ha suonato con chiunque, da Blue Beaters, Casino Royale, Africa Unite, Mau Mau e tanti altri in giro per il mondo, dagli Slackers a Dr. Ring Ding, e che ha fatto 7 dischi da solista pubblicati internazionalmente. Con lui Count Ferdi, batterista storico di Blue Beaters e di Casino Royale, e Peter Truffa, non è un nome d'arte, è veramente il suo nome, pianista italo-americano, che è stato fra l'altro anche lui membro dei Blue Beaters per un po' di tempo. Gli Uppertones sono una ricerca molto precisa su un periodo di pochi anni, all'incirca negli anni 50, se non sbaglio, della musica giamaicana che negli anni si è sempre molto miscelata con ciò che arrivava dagli Stati Uniti, e quindi in quegli anni era uscito fuori questo suono che veniva chiamato Jamaican Boogie e che miscelava quindi ritmi in levare classici della musica giamaicana con un boogie o un rhythm and blues veramente, come dire, delle origini del dance. Il risultato è veramente molto affascinante. Gigi, ovvero sia Mr. T-Bone, ce ne racconterà e ce ne dirà un po' di più con riferimenti ad artisti e a queste ricerche giusto domattina. Quindi, cari ascoltatori di Zibaldone, godetevi intanto questo primo brano. Se vi piace, ascoltate Sentieri Sonori domattina per saperne di più.
Beh, buonissimo consiglio, Berardo. Ascolta, siamo arrivati anche in questo 2015 all'ultimo collegamento dell'anno, quindi non mi resta che farti gli auguri per una buona fine, un buon inizio, e ricordarti che a gennaio continuiamo e ti voglio di nuovo qui a Zibaldone.
Assolutamente, fra l'altro ci sono già interessanti uscite che si prospettano per gennaio. Io non posso che fare tantissimi auguri di buone feste, di buona fine, buon principio a te, a tutti i tuoi colleghi di Radio Contrabanda e a tutti i tuoi ascoltatori, e per salutarvi proporvi quindi la title track del disco di esordio degli Uppertones, che esce giusto appunto domani, quindi siamo anche sulle anteprime, e si intitola Closer to the Bone. Ciao.
Closest to the bone, the sweeter is the meat. Last slice of Virginia ham is the best that you can eat. Oh, don't talk about my baby, she's London, but she's sweet. 'Cause closest to the bone, the sweeter is the meat. Now she'd make a good thermometer if she drank a glass of wine. She feels just like a college snake. She climbs up like a vine. Oh, my friend, tell me I'm a fool to love a gal like that. But here's the reason I like him slim. He
siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il manzo che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda.
E con i nostri amici Cane Deia nel loro jingle di Zibaldone torniamo qui per volare però direttamente a New York, dove troviamo il nostro caro Ricky Russo con un'altra proposta musicale, anzi due. Questa è la prima, sentitevela qui perché merita assolutamente.
E sentiamo ancora di sottofondo questa bella news musicale che ci arriva direttamente da New York, perché è con noi, come ogni mese, il nostro caro collega di frequenze, amico Ricky Russo. Ricky, bentornato a Zibaldone.
Ehi fratello, un caro saluto a tutti, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Contrabanda, qua da Radio Nuova York, Cina città, perché come ben sai io vivo nell'appartamento radio e appunto per essere sempre pronto o ad andare in diretta o a lanciare nuovi brani sempre sul pezzo, vivo nella radio, vedi, un sogno che si è realizzato qua a New York.
Una meraviglia, Ricky. E prima però di chiederti che ci racconti come sta, come è cominciata questa avventura, dici qualcosa sul pezzo che ci siamo sentiti. Lui si chiama Kamasi Washington e abbiamo sentito questo jazz che ancora ci stiamo sentendo un po' di sottofondo. È un'altra news di questo 2015 che viene dagli States.
Assolutamente uno dei dischi dell'anno. Io non sono molto fan del jazz, però ogni tanto ci sono dei dischi che mi colpiscono tantissimo. Washington ha un atteggiamento super cool e suona grande jazz paragonato a John Coltrane. Il suo disco di Epic è uscito per Brain Feeder, l'etichetta del produttore Flying Lotus. Paragoni appunto con mostri sacri del jazz per questo talentuoso sassofonista californiano, che ha suonato anche in un altro dei dischi dell'anno, che è quello del rapper Kendrick Lamar. Lui racconta, Kamasi Washington, che girava a Los Angeles con Snoop Dogg, ma anche, non so, amico di un gruppo hardcore punk come i Suicidal Tendencies, quindi uno molto molto figo, molto anche rock se vogliamo, come attitudine, no? come stile. E sicuramente The Epic è uno dei dischi dell'anno. Abbiamo sentito Rerun per i tuoi ascoltatori.
Ricky, molto bella questa news, ma adesso insomma ti ho interrotto io, dici un po', è partita proprio il fine settimana scorso questa nuova avventura al 100%, perché ne avevamo già parlato qui a Zibaldone, ci avevi già detto tante cose su Radio Nueva York, però insomma il fine settimana scorso diretta, una maratona in diretta di 12 ore e è cominciata davvero al 100% questa nuova avventura.
Sì, siamo dei pazzi, 12 ore di fila in diretta che sono volate, veramente sono volate. È stato l'esordio per Radio Nueva York, che si può ascoltare dal sito radionewayork.com. Poi c'è la nostra app che trovate sullo store di iTunes gratuitamente per iPhone, nei prossimi giorni anche Android. Tanti feedback buonissimi, tanti messaggi, siamo commossi perché ci hanno scritto veramente in tantissimi, e quindi si parte con l'entusiasmo, con il supporto di tanta gente, non solo ovviamente della comunità italiana di New York, ma ci hanno ascoltato anche dall'Italia, messaggi da Londra, da Monaco, da Parigi, gli italiani un po' sparsi per il mondo, perché appunto, come fai tu a Barcellona, noi vogliamo, come dire, diventare un po' il punto di riferimento qua per gli italiani a New York, e ovviamente grazie al web si può ascoltare un po' dappertutto.
È una meraviglia. Tra l'altro, Ricky, ci dicevi che ti trovi appunto nella sede della radio dove stai vivendo, fare una maratona di 12 ore, praticamente tu ti sei alzato, ti sei fatto la doccia, hai preso il caffè, hai cominciato e poi hai mangiato, ti sei fatto la birra, hai fumato le tue sigarette, è arrivata l'ora della cena, l'ora dell'aperitivo, eccetera eccetera, tutto questo in casa tua.
Esatto, l'abbiamo anche commentato, tra l'altro gli amici che sono passati non sono passati a mani vuote, abbiamo mangiato di tutto sabato, non so, arrivavano gli amici con le bottiglie di prosecco, abbiamo stappato le bottiglie in diretta, è stata una festa continua durante le 12 ore e secondo me abbiamo, come dire, tirato fuori tutta l'energia newyorkese, che sarà un po' il fulcro di tutto quello che faremo qua, no? Raccontare New York, catturare questa energia incredibile, ospitare i grandi talenti che ci sono qua e anche gli artisti che passano molto di frequente nella Grande Mela.
Ricky, passiamo dunque alla seconda proposta di quest'oggi, un album che so che ami particolarmente.
Sì, forse uno dei dischi dell'anno, o comunque tra i 10 che ho ascoltato di più, Currents di Tame Impala, formazione australiana che è un po' la creatura di Kevin Parker. Abbiamo forse anche già sentito durante la tua trasmissione, un disco che ho consumato durante il 2015, e ho scelto per i tuoi ascoltatori Let It Happen, canzone che arriva da Tame Impala dall'Australia. Con questo brano vi auguro un 2016 fantastico e un abbraccio fortissimo, buone feste, buone vacanze, tanta buona musica, serenità e no?
Assolutamente, Ricky.
Buone mani con te, ti fido ciecamente.
Assolutamente, Ricky. Auguri anche a te di fine anno, di un buon inizio, soprattutto il 2016. Che l'avventura di Radio Nueva York prenda davvero il largo dal porto da cui è partita e salpata pochi giorni fa. Noi ci risentiamo a gennaio per il primo collegamento del 2016 con le tue news. Credo che ti troveremo in quella data a Trieste.
Assolutamente, assolutamente, da Trieste Rock City il prossimo collegamento. Un saluto a tutti, un abbraccio Steven, stammi bene, a presto, ciao ciao.
Never been closer.
E rientriamo in onda dopo questo secondo consiglio musicale del nostro amico Ricky Russo, che salutiamo di nuovo. Ci teniamo di sottofondo questi Tame Impala, che sono piaciuti tanto nella Cina città, come ci dice Ricky, questo bellissimo progetto di Radio Nuova York, che vi invito davvero a seguire. Lo trovate in Facebook come primo posto, e poi da lì potete capire anche come scaricarvi l'app, le cose che ci diceva Ricky. Radio Nuova York, come si diceva tempo addietro in Italia. Andiamo con un'altra news musicale che ci arriva dall'Italia. Loro si chiamano The Half of Mary, il loro disco è uscito da poco, Ruins, Rovine, Videogame è questo singolo. Un gruppo, una rock band toscana, The Half of Mary, caratterizzata da un sound in bilico, lo sentirete, tra psichedelia ed elettronica, ma se volete potrete chiamarli anche Tom, non se ne offenderanno, così ci dicono almeno loro nel loro comunicato stampa. È uscito il 6 novembre questo nuovo lavoro, c'è un po' di Brian Eno, un po' di Kate Bush, un po' di Suede, di Brett Anderson, e anche un po' di estetica dei Roxy Music di della prima epoca, quindi insomma ci sono tante cose. Andiamoci a sentire questa canzone e poi torniamo qui di nuovo. Videogame, loro sono The Half of Mary.
I move myself through this era by myself among the spectra where my fellows have gone.
Thank you.
Loro si chiamano The Half of Mary, un'altra news di Zibaldone di quest'oggi. Abbiamo anche un nuovo personaggio, una nuova rubrica. Lui si chiama Norberto Moravio. Cosa fare in questi casi? Sentitevelo un po' qui e capiremo, insomma, chi è questo personaggio molto cattivo.
Una delle cose che francamente ritengo più insopportabili è uscire di casa sereni per farsi un bel cappuccino, una pasta, e trovare uno che ti chiede l'elemosina sul marciapiede vicino casa, lì, con un cartello magari per impietosirti: ho fame, non mangio da 4 giorni, aiutatemi, sono senza lavoro, e tutti sti cazzi che non me ne fotte un cazzo proprio della sua vita, a prescindere, perché manco lo conosco. E quindi questo che ti spiega la sua vita disperata attraverso cartelli, io non lo sopporto. Come fare in questo caso? Ecco, uscire di casa con gli occhiali di quelli tondi da sole, pure con un bastone, da che? Da cieco, un bastone bianco. In cima a questo bastone appuntirlo bene bene, magari di ferro, con una bella punta, che buca, sì. Poi camminare rasente fino all'elemosinante e poi per sbaglio bucagli una mano, bucagli una gamba, bucagli un piede, e questo che magari vuole reagire e ti può pure menare, ma tu sei cieco e disabile, quindi la gente interviene immediatamente e mena a lui, e così questo, non, questa persona non la troverete mai più sotto casa. Prenderà paura a farsi trovare sotto casa tutti su cartelli da disperato, infame. Grazie, arrivederci.
Oh, se sucks, eh?
Passo oggi a prenderti a scuola con questo motivo che va. Vediamo se per una volta ti piace quando canta papà, che dici fa canzoni tristi e non si sa che c'è da dì. Questa non vuol dire niente, l'ho solamente scritta per te. E dopo andiamo a farci del male a McDonald's finché ci va, e poi finiamo i soldi che ti sono rimasti nel bancomat. E se s'arrabbia mamma, amorizza papà. Allaccia bene la cintura, anche se siamo in città, perché sono senza patente, me l'han tolta 3 mesi fa. Non sono solo un padre normale, ma cos'è la normalità? Per oggi scappiamo di casa, nessuno che ci troverà. Dopo andiamo a farci ingarate per strada finché ci va, e i campanelli suoniamo e svegliamo di tutti che belli sta. Se poi c'è chi s'arrabbia, scappa insieme al papà. Fammi sentire che mi vuoi bene, fallo con credibilità. Prendimi per quello che sono e sempre sarò tuo papà.
Questo è il grande Bobo Rondelli che abbiamo avuto qui a Barcellona qualche settimana fa. È sempre un piacere risentirlo dal suo ultimo disco uscito questa primavera, Come il Carnevale, Autorizza Papà, una canzone ironica, un po' anche per sdrammatizzare questo personaggio veramente strano, questo Norberto Moravio con la sua rubrica Cosa fare in questi casi, che insomma è veramente da censurare a dire il vero. Insomma, mi ricordavo un po' la voce, quella del cantautore che abbiamo sentito dopo, però lo scopriremo magari nelle prossime puntate di Zibaldone. Andiamo ancora con la musica e facciamo un salto indietro nel tempo, perché ne avevamo parlato qualche settimana fa qui a Zibaldone. È stato qui a Barcellona recentemente, due giorni fa, mercoledì 9 dicembre, a suonare Nicola di Bari, un monumento della canzone, un monumento insomma un po' invecchiato come tutti i monumenti. Ci andiamo a sentire però una sua canzone, Il cuore è uno zingaro, l'ha cantata anche l'altra sera mischiando come sempre fa l'italiano con lo spagnolo, ormai lui famoso in Argentina. C'era tantissima gente di una certa età anche nella sala dell'auditorio di Barcellona l'altra sera.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva.
Ma abbiamo trovato un messaggio nella segreteria telefonica di Zibaldone. Temo già di sapere chi ci ha lasciato un messaggio in segreteria telefonica, però insomma finché non lo sento non lo voglio dire, che il nome di quel fanfarone, andiamocelo subito a sentire, vediamo un po' se davvero è lui.
Signor Forti, signor Forti, indovina chi è?
A este niño que venía aquí.
Esatto, sono Bruno, Bruno Show. Che meraviglia, signor Forti, indovina dove mi trovo? Mi trovo qui a questa bella riunione dello Chuches. E viva viva, sono Bruno e mi trovo in una riunione carbonara di Famos, Anamos y Ganamos, le nuove forze politiche che lanceremo alle elezioni spagnole. Olé, 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 olé. E qui si respira un'aria di pesantezza, e allora mi hanno chiamato per far divertire con i miei soliti frizzi e lazzi. signor Forti, indovina, mi raccomando, signor Forti, non indovina, la chiamo in segreto in questa trasmissione di Zibaldone per indovinare un po' come faremo a divertirci tutti quanti. Una trasmissione seguita da ben quattro persone quando conduce il signor Forte, ma di cui l'audience si impenna quando arriva Bruno, e Bruno, il comico dalle battute sempre pronte e dalle barzellette che divertono un mondo. Signor Forte, sono stato in un campo di nudisti e com'è andato? Mi chieda. Beh, il primo giorno è stato duro! Signor Forte, questa volta alle elezioni non ci si può sbagliare. Bisogna votare bene, non c'è tempo. Pensi che ogni volta che lei respira un uomo muore. Signor Forti, faccia qualcosa per l'alito. Pensi, signor Forti, che prima uno mi ha chiesto la via per andare all'ospedale e io gli ho detto alla prima curva sempre dritto. Sì, da scompisciarsi dalle risate. Signor Forte, mi raccomando, può darsi che alle prossime elezioni ci sarà un miracolo. Pensi che io ho portato un film muto a Lourdes e ha parlato. Signor Forti, la saluto adesso. Mi raccomando, non si tocchi lì, altrimenti va all'inferno. E non si faccia troppe selfie, che le vengono gli occhi gonfi e le mani a palla. Va bene, ciao ciao, ciao a tutti.
Zibaldone è un programma in italiano, ma non è solo per italiani. È in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20 sui 91.4 FM di Contrabanda Radio a Barcellona.
E loro sono i Sesto Marelli, che ci accompagnano sempre con il loro jingle, che salutiamo e ringraziamo. Torneranno a Barcellona, a proposito, il 28 aprile per Cose di Amilcare. Insomma, Bruno sempre più fanfarone, tra l'altro veramente si sentiva di sottofondo la voce di Rajoy, cioè dove è finito, i suoi fan chi sono? A questo proposito andiamo a ascoltarci una canzone davvero di qualche tempo fa, molto bello, Fausto Amodei, se non li conoscete, perché sì, lui parlava dell'MSI, ma un po' a che fare anche con i popolari. Ironizziamo, ma sentiamoci Fausto Amodei.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti, chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000, è chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete, guardategli un po' addosso, l'organica allergia che c'hanno per il rosso. Non gli riesce di vedere, senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete, come se li aveste visti, solamente dei fascisti, sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete, guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni, ma milioni di denari, dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni, movimento ma del cazzo come le masturbazioni, fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista, solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete, guardate il capobanda
è un boia, un assassino, colui che li comanda. Sull'orbace sei indossato la camicia e la cravatta, perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore, ogni volta lo sbandiera, che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete, almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete, pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete, sti fascisti steccarogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
E siamo arrivati davvero alla fine, dopo esserci ascoltata questa mitica canzone di Fausto Amedei, Se non li conoscete. Erano gli anni 60, primissimi anni 70, infatti c'era una menzione, e la canzone non l'abbiamo scelta a casa, i fatti di Piazza Fontana. Domani, 12 dicembre, ricorrono i 46 anni, se adesso non mi sbaglio, da quel tragico 1969 che abbiamo voluto ricordare anche qui a Zibaldone nella vigilia dell'anniversario. Tanto ci sarebbe da parlare, non abbiamo il tempo perché siamo davvero in conclusione di queste due ore di Zibaldone qui 11 dicembre 2015 a Contrabanda FM 91.4 a Barcellona, www.contrabanda.org per sentirci in podcast. Vi ricordo anche il nostro blog zibaldone.contrabanda.org, dove trovate tutte le puntate in podcast degli ultimi 5 anni, e poi su Facebook ci trovate come Zibaldone Radio Contrabanda. Ci resta giusto il tempo per l'ultimo trago musicale, il consiglio musicale con qui chiudiamo ogni puntata di Zibaldone. Prima ricordarvi innanzitutto che il banzo non è apparso perché è stato engullito, come si direbbe in Spagna, o dal lavoro o dal sonno. Questo lo scopriremo, però in radio non è arrivato o si è perso per strada, lo scopriremo alla prossima puntata. E poi ricordarvi che sì, Zibaldone torna anche venerdì prossimo, 18 dicembre dalle 18 alle 20, come tutti i venerdì e anche i venerdì successivi, quindi il 25 dicembre, Natale e il primo dell'anno, sempre alla solita ora qui su Radio Contrabanda 91.4 FM, lo ricordo per insomma chi ancora non ce l'avesse presente, ma credo di sì. Però non saremo in diretta, ci saranno delle puntate registrate, degli speciali, innanzitutto due, quelli del 18 e del 25 dicembre, insieme a Sergio Secondiano Sacchi, Club Tenco di Sanremo, Cose di Amilcare qui a Barcellona, traduttore, grande esperto della canzone d'autore italiana e internazionale. Due speciali dedicati alla poesia al femminile, il titolo infatti non è scelto a caso, è La Poeta. E invece il 1 gennaio cominciamo l'anno con un altro speciale, uno speciale che ha a che fare con un ospite di cui ho parlato, che però non è stato qui in una diretta radiofonica. Parlo di Oreste Scalzone, uno dei fondatori di Potere Operaio insieme a Toni Negri, insieme a lui a Silvia Grossi, la figlia di Ada Grossi, di cui sì, abbiamo parlato spesso qui a Zibaldone, la famiglia Grossi durante la guerra civile spagnola, Radio Libertà. E ci sarà appunto anche uno storico che ha scritto la storia della famiglia Grossi, che è già stato nostro ospite, sto parlando di Giuseppe Aragno. Insieme a loro uno speciale molto particolare, non vi dico nulla di più, che si intitola Digressioni, una grandissima digressione insieme ad Oreste Scalzone, ma anche a Silvia Grossi e a Giuseppe Aragno. In ogni caso, nel frattempo andiamo con il consiglio musicale della settimana. Loro si chiamano The Hacienda, l'album si chiama The Hacienda EP, è uscito ad ottobre. La canzone che vi proponiamo è il singolo che si chiama North Pole, un rock niente niente male. Ci salutiamo con loro, io vi do appuntamento a venerdì prossimo, ma per le dirette invece vi do appuntamento a gennaio, all'8 gennaio, quando torneremo qui a Zibaldone in diretta. Però non perdetevi figli speciali dedicati alle poesie al femminile con Sergio Secondiano Sacchi le prossime due settimane. North Pole, loro si chiamano Hacienda e sono con noi quest'oggi per chiudere lo zibaldone dell'11 dicembre. Però mi sono scordato una cosa, ve la dico adesso mentre suonano gli Hacienda. Questa sera alle 23.30 c'è un bello spettacolo di Roberto Paini, Todas las pesadillas de Roberto Paini, tante cose politiche, ironia, satira, di più e anche molto molto di più. Uno spettacolo dell'assurdo appunto di e con Roberto Paini al Caffè Teatre Gli Antiol nel Raval, Calle Riereta 7, alle 23.30, ingresso 10 euro. Fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera e vi lascio ancora con gli Hacienda.